Ed eccomi qua ancora una volta a dare il mio benvenuto a tutti quanti ci stanno ascoltando, quindi un saluto dal vostro Enzo. Anche questa sera quindi possiamo aprire le nostre Bibbie, augurandomi che ognuno di voi dall'altra parte ne possa avere una così, in modo da aprirla e seguire, perché no, insieme a me, quanto leggeremo. Ieri abbiamo ultimato la lettura dei primi 8 versetti del capitolo 18 del Vangelo di Luca. E abbiamo visto un po' quella parabola che Gesù raccontò riguardo al giudice ingiusto. E abbiamo visto che siamo invitati quindi non tanto a insistere, ad andare ripetutamente al Signore per ottenere qualcosa, ma tanto più a fidarci di Lui. E quindi questa sera possiamo andare avanti nella lettura di questo capitolo 18. Inizieremo leggendo il versetto 9 e il 10, versetti che contengono un'altra bella parabola sempre sulla preghiera. Disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare, uno era fariseo e l'altro pubblicano. Questa è una parabola che ci è familiare, o con quale satira tagliente e ironica Gesù la dava, ma egli non lo fa per ferirli, egli lo fa per aiutarli. Gesù dice che due uomini andavano al tempio per pregare, un fariseo e un pubblicano. Non ci sono due più diversi l'uno dall'altro di questi due uomini. Il fariseo era all'apice delle guide spirituali, il pubblicano era in fondo. Non c'erano pubblicani e peccatori, i pubblicani erano proprio lì, in fondo, ed il fariseo stava su, in alto, il più gradito a Dio. Lui va nel tempio per pregare, lui ha accesso al tempio, lui porta il sacrificio. Mentre stava pregando, il suo sacerdote stava nel luogo santo, mettendo incenso sull'altare. Questo fariseo ce l'aveva fatta. Andiamo avanti nella lettura. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé. «O Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini. Io digiuno due volte la settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo». Abbiamo così letto il versetto 11 e il 12. Non è un modo terribile per iniziare una preghiera? Ed è il modo in cui lo fanno tanti di noi. Forse tu dici: io non faccio quello. Sì che lo fai. Io sento preghiere come questa e le sento spesso. Non diciamo esattamente così, certo, ma siamo dei fondamentalisti. Abbiamo imparato a dirlo forse meglio ancora. Abbiamo la nostra maniera per esprimerlo. Signore, io ti ringrazio che posso darti il mio tempo e il mio servizio. Quante volte lo sento. Che complimento per il nostro Signore. Vedi, non arriviamo da nessuna parte con la nostra preghiera se preghiamo in questo modo. Dio non ha bisogno del nostro servizio. Il fariseo dice: «O Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini». Poi inizia a elencare ciò che lui non è. «Io non sono un ladro». Evidentemente ce n'era uno in giro. «Io non sono ingiusto». «Io non sono un adultero». E poi vide quel pubblicano e disse: «E credimi, Signore, non mi va quel pubblicano. Io non sono peccatore come quello lì». Poi comincia a raccontare al Signore ciò che ha fatto lui. Beh, davvero un ragazzo meraviglioso. Gesù dice che lui pregava dentro di sé. In altre parole, stava facendo un soliloquio. E così questo fariseo sta parlando tra sé e sé. Lui pensa di parlare a Dio, ma la sua preghiera non è mai andata oltre il soffitto. Tutto ciò che faceva era parlarsi. Si diede una pacca sulle spalle, uscì fiero come un pavone. E Dio non ha potuto compiacersi di quella preghiera. Il pubblicano, lui era un furfante, lui era un peccatore, era giù in basso, in basso. Lui aveva tradito la sua nazione, diventando un esattore di tasse per conto dei romani, e rinnegando la sua nazione, come giudeo, aveva anche rinnegato la sua religione. Lui ha girato le spalle a Dio e ha preso una via a senso unico per non tornare mai più a Dio. Perché ha fatto questo? Gli rendeva bene. Lui diceva: «Ci sono dei soldi su questa strada». Diventava ricco come pubblicano, ma questo non riusciva a soddisfare il suo cuore. A proposito, leggi la storia di Levi, oppure puoi leggere anche la storia di Zaccheo in Luca, in questo Vangelo che stiamo vedendo insieme, al capitolo 19. Il cuore dei pubblicani era vuoto. Questo povero pubblicano, nella sua miseria, nella sua disperazione interiore, sapendo di non avere diritti per entrare alla presenza di Dio, gridava a lui. Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Abbiamo letto così il versetto 13, quindi ascoltando direttamente le parole del pubblicano. «Dio, abbi pietà di me, peccatore». Non è un'espressione adeguata, te la do nel linguaggio che lui evidentemente ha usato. Lui non ha alzato gli occhi verso il cielo, ma si sarebbe battuto il petto dicendo: «Oddio, io sono un povero pubblicano, non merito l'accesso alla tua grazia. Oh, se tu solo potessi fare una grazia per me, voglio venire a te». Gesù dice che quell'uomo venne esaudito. Sai perché venne ascoltato? Perché Gesù Cristo stesso stava andando alla croce a provvedere grazia per gente come lui. Infatti Giovanni scrive proprio di Gesù: «Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo». Troviamo queste parole in 1 Giovanni, capitolo 2, versetto 2. Sacrificio propiziatorio significa posto in cui trovare grazia. Cristo è quindi un luogo di grazia per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma per i peccati di tutto il mondo. La preghiera del pubblicano è stata esaudita. Infatti, oggi non devi chiedere a Dio di essere misericordioso, lui lo è già. Tante persone dicono: «Dobbiamo supplicarlo di essere misericordioso». Ma, amico mio, cosa vuoi che egli faccia? Egli diede il suo figlio a morire per te. Egli dice al peccatore più grande che conosci: «Tu puoi venire. C'è un posto di grazia per te». Anch'io ho dovuto venire a quel posto di grazia. E se tu sei un figlio di Dio, anche tu sei venuto a quel posto di grazia dove egli morì per i tuoi e i miei peccati sulla croce. La penalità è stata pagata. Il Dio Santo è capace di tenere aperte le sue braccia. Non devi supplicarlo, non devi promettergli niente, perché egli sa le tue debolezze. Non devi far parte di niente, non devi neanche essere nessuno. Tu puoi essere come un povero pubblicano. Tu puoi venire e fidarti di lui, ed egli ti salva. Dio è veramente misericordioso. Passiamo al versetto 14. «Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato, piuttosto che quello, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato». Gesù benedice poi i piccoli bambini. I piccoli bambini amano stare con il Signore Gesù. Infatti lo scopriamo leggendo dal versetto 15 al 17. «Portavano a Gesù anche i bambini perché li toccasse, ma i discepoli, vedendo, li sgridavano. Allora Gesù li chiamò a sé e disse: «Lasciate che i bambini vengano a me, e non glielo vietate, perché il regno di Dio è per chi assomiglia a loro. In verità vi dico, chiunque non accoglierà il regno di Dio come un bambino, non vi entrerà affatto». Anche i discepoli dissero: «Non portategli i piccoli bambini, non disturbatelo». L'impressione era che i bambini non fossero molto importanti. Il Signore Gesù aveva un sentimento diverso riguardo ai bambini. Non era un disturbo per lui. I bambini vanno normalmente in modo molto naturale dal Signore. Egli non voleva che gli adulti li tenessero lontano da lui. Che Dio abbia pietà di ogni adulto che tiene lontano da Dio un bambino. Riguardo questo soggetto, Luca ha già detto: «Sarebbe meglio per lui che una macina da mulino gli fosse messa al collo e fosse gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno solo di questi piccoli». Luca ci dice questo al capitolo 17, nel versetto 2. «Vedi, i piccoli ti seguiranno, si fidano completamente di te, loro faranno qualsiasi cosa tu vuoi da loro. Dio abbia pietà di te se non li porti a Dio». I bambini vengono a lui, a Dio, in modo naturale. Qualcuno forse dice: «Ma i bambini hanno una natura peccatrice». Sì, è vero, ma il piccolo non ha ancora raggiunto l'età della responsabilità. L'unica decisione che può prendere è quella che gli viene suggerita. Questa è la natura di un piccolo bambino. Certo, il piccolo crescerà e svilupperà una propria volontà. Ed è lì che iniziano le difficoltà, ma mentre è ancora malleabile, assicurati che venga a Cristo. Gesù poi mette il giovane ricco di fronte a 5 dei 10 comandamenti. Il racconto del giovane ricco viene riportato anche nel Vangelo di Matteo, al capitolo 19. E se vuoi controllare, puoi farlo leggendo dai versetti 16 al 30. E potrai trovare anche questo racconto nel Vangelo di Marco, al capitolo 10, leggendo poi dal versetto 17 al 31. È sicuramente una storia meravigliosa. Qui Gesù fa un'inchiesta sulla condotta del giovane ricco. Ma leggiamo il testo di Luca dal versetto 18. Uno dei capi lo interrogò dicendo: «Maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio». Il Signore Gesù Cristo guida questo giovane a vedere che se Gesù è buono, lo è perché Egli è Dio. Questa è la ragione perché Gesù gli chiede di seguirlo. Lo avrebbe portato ad accettare Gesù come avevano fatto i discepoli, il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Andiamo ancora avanti nella lettura, adesso leggeremo dal versetto 20 al 22. Tu conosci i comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre. Ed egli rispose: tutte queste cose io le ho osservate fin dalla mia gioventù. Gesù, udito questo, gli disse: una cosa ti manca ancora. Vendi tutto quello che hai e distribuiscilo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguimi. Gesù proietta sul giovane la seconda sezione dei 10 comandamenti che sono etichettati come proibito. Questa sezione ha a che fare con la relazione dell'uomo con l'uomo. La prima sezione ha a che fare con la relazione dell'uomo con Dio ed è etichettata pietà. Questo giovane poteva osservare la seconda sezione, ma non la prima. Lui aveva bisogno di una relazione con Dio, che evidentemente gli mancava. Le ricchezze erano la pietra d'inciampo per lui. Per un altro può essere qualcos'altro, magari. È impossibile per qualsiasi persona entrare nel regno del cielo attraverso le ricchezze o qualsiasi altro mezzo umano. Solo Dio poteva far passare un cammello attraverso la cruna di un ago, e solo Dio può rigenerare una persona. Ma egli, udite queste cose, ne fu afflitto, perché era molto ricco. Gesù, vedendolo così triste, disse: quanto è difficile per quelli che hanno delle ricchezze entrare nel regno di Dio, perché è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Quelli che udirono dissero: chi dunque può essere salvato? Egli rispose: le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. Pietro disse: ecco, noi abbiamo lasciato le nostre cose e ti abbiamo seguito. Ed egli disse loro: vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato casa, o moglie, o fratelli, o genitori, o figli, per amore del regno di Dio, il quale non ne riceva molte volte tanto in questo tempo, e nell'età futura la vita eterna. Abbiamo letto fino al versetto 30. Nonostante le mancanze nella vita del giovane, viene detto che Gesù lo amava comunque. Le ricchezze separano questo giovane da Gesù, e se poi avrà seguito Gesù, beh, avrà visto come Gesù è andato alla croce per la redenzione, perché in quel tempo il Signore era molto vicino alla croce. Ma chi era questo giovane? Io non so chi fosse. Forse tu oggi sei come lui, non lo so. Avrà seguito il Signore più tardi, questo giovane? Speriamo. E tu vuoi seguire il Signore? Egli ti ama. Ma andiamo avanti col nostro testo e scopriamo come Gesù guarisce il cieco all'ingresso di Gerico. Ma prima di guardare a questo episodio, dovrei dire che dei critici della Bibbia trovano in questo una contraddizione, perché Matteo parla di due ciechi, mentre Marco e Luca ne menzionano soltanto uno. Comunque, se tu leggi con attenzione questo passo, vedrai che Matteo e Marco ovviamente si riferiscono a una guarigione avvenuta mentre Gesù esce da Gerico. Bartimeo, il più attivo dei due, colui che gridava «Gesù, figlio di Davide», viene specificatamente menzionato da Marco. La guarigione descritta da Luca avviene prima che Gesù entrasse in Gerico. Anche quest'uomo usa la sua forma familiare «figlio di Davide». Ma leggiamo ora il testo inerente a Luca. Capitolo 18, ovviamente, quello che stiamo vedendo questa sera, dal versetto 35 al 37. Come egli si avvicinava a Gerico, un cieco che sedeva presso la strada, mendicando, udì la folla che passava e domandò che cosa fosse. Gli fecero sapere che passava a Gesù il Nazareno. Chiamando Gesù figlio di Davide, lui riconosce la sua regalità. Lui sapeva che Gesù era in grado di guarirlo, e così era impossibile farlo stare zitto. Lui sapeva ciò che voleva e aveva una grande fede in Gesù. Il modo in cui Gesù tratta quest'uomo è dolce e entusiasmante. Allora egli gridò: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!» E quelli che precedevano lo sgridavano perché tacesse, ma lui gridava più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù, fermatosi, comandò che il cieco fosse condotto a lui, e quando gli fu vicino gli domandò: «Che vuoi che io ti faccia?» Egli disse: «Signore, che io recuperi la vista». E Gesù gli disse: «Recupera la vista, la tua fede ti ha salvato». Nello stesso momento recuperò la vista e lo seguiva glorificando Dio, e tutto il popolo, visto ciò, diede lode a Dio. Abbiamo letto sino al versetto 43. Una volta guarito, quindi quest'uomo segue Gesù con gli occhi aperti. Cosa vedrà fra pochi giorni? Lui vedrà Gesù morire sulla croce. Moltissime persone con una vista perfetta non hanno ancora visto la morte di Gesù sulla croce, morte in relazione alle loro vite, e non hanno ancora visto il perdono dei loro peccati. E se tu che ci stai ascoltando, non lo hai ancora fatto, guarda allora, guarda la croce e tu vivrai. E così, avendo visto insieme il capitolo 18 e avendolo chiuso con la lettura dell'ultimo versetto, possiamo passare a quello seguente, vale a dire, ovviamente, al capitolo 19. Questo capitolo si apre con un altro delizioso incontro, questa volta con Zaccheo, un pubblicano. Poi Gesù racconta la parabola delle 10 mine ed egli entra a Gerusalemme e piange per la città. Poi Gesù purifica il tempio. Gesù devia attraverso Gerico per raggiungere un uomo su un sicomoro. Solo Luca racconta questo fatto di Zaccheo, il pubblicano di Gerico. Ricordiamo che al tempo di questo fatto il Signore Gesù Cristo è sulla strada per Gerusalemme, dove andrà a morire sulla croce. Versetto 1. Gesù, entrato in Gerico, attraversava la città. Luca ci racconta che Gesù è stato nel paese di Samaria. Lasciando Samaria, si volse verso Gerusalemme. Sembra che sia fuori strada, ma lo è davvero? Egli va a Gerico, perché lì c'è un peccatore. Infatti ci sono due o tre peccatori a Gerico. Il Signore li cerca. Se non vedi questa sua volontaria deviazione, allora perdi l'impatto del messaggio. Gerico era la città che Dio aveva dato nelle mani di Giosuè. C'era una maledizione su chiunque l'avesse ricostruita. L'uomo che ricostruì la città ai tempi di Acab ha ricevuto la maledizione nella sua pienezza. Ai tempi di Gesù era una città attiva e piacevole, dove si svolgevano scambi commerciali e quindi vivevano lì molti pubblicani, esattori di tasse disprezzati dal popolo. Ci viene detto che Gesù entrò e attraversò Gerico. Egli è anche entrato e passato per questo mondo. Egli non è venuto sulla terra per rimanerci, ma per morire. Io sono entrato in questo mondo per vivere, e mi piacerebbe vivere a lungo. Sto parlando di me, ma l'unico scopo di Gesù nel venire sulla terra era quello di morire per i peccati del mondo. Il versetto 2 dice così: un uomo, di nome Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco. Tre cose vengono dette su quest'uomo, avete notato? La prima cosa che impariamo di lui è che il suo nome è Zaccheo. Pensando che questo nome significa puro, non sembra che il nome sia adatto alla sua professione. Seconda cosa, Zaccheo era un capo tra i pubblicani. Non sappiamo come arrivò a questa decisione. Un giorno decise che era più conveniente vendere la sua dignità come giudeo, arricchendosi servendo Roma. Come pubblicano avrebbe dovuto pagare a Roma una somma stabilita per un certo territorio nel quale lui avrebbe raccolto le tasse. Naturalmente lui avrebbe raccolto più tasse di quanto doveva pagare a Roma e così si fece ricco. Zaccheo era il capo dei pubblicani. Lui aveva rinunciato alla sua religione, non aveva più accesso al tempio. Avrebbe potuto essere lui quel pubblicano che stava da lontano e si batteva il petto dicendo: «Dio, abbi pietà di me, peccatore», come abbiamo visto poco prima in Luca 18 al versetto 13. Zaccheo ricercava di nuovo la comunione con Dio. Terzo punto. Zaccheo era ricco, era un professionista nel suo campo, non faceva le cose a metà. Se lui doveva raccogliere tasse da una vedova che non era magari in grado di pagare, lui l'avrebbe buttata fuori casa. Se un uomo non poteva pagare abbastanza, lui avrebbe acceso un'ipoteca. Lui aveva derubato tante persone. Dopo aver preso la decisione di diventare un pubblicano, scoprì che tutte le ricchezze del mondo non soddisfano il cuore. Lui desiderava di poter ritornare e ricominciare, ma aveva imboccato una strada a senso unico e non vedeva il modo di uscirne fuori. Lui voleva grazia, e Gesù sapeva questo. Il Signore andò a Gerico anche con lo scopo di aiutare quest'uomo. Lui voleva portare Zaccheo con sé, non a Gerusalemme, ma alla croce, per la sua salvezza. Ma come sarà l'incontro fra Gesù e Zaccheo? Abbiamo visto che Gesù va a cercare Zaccheo con uno scopo ben preciso, e scopriremo proprio domani come i due parlano, si incontrano, vedremo le loro reazioni. Quindi seguiteci, mi raccomando, anche domani sera. Ciao.